Siamo al Salmo 99 e ancora una volta un inno regale. In effetti il titolo che ho dato è Inno al Re di Sion, che è Dio Santo e Glorioso. E possiamo dire, ed è vero, è l'ultimo dei cosiddetti inni a Yahweh Re, di questo piccolo nucleo di salmi che puntano l'attenzione su Yahweh in quanto colui che tiene in mano tutte le sorti del mondo, degli uomini, dell'umanità. E dunque anche qui c'è questa sottolineatura, sempre anche un modo per ridimensionare le pretese del re terrestre, dire guardate che è Dio, è Yahweh il re, quasi a dire guardate che gli altri sono semplicemente delle persone mandate ad amministrare per conto di Dio, non siete dei, ecco, poi un chiedere alle persone di essere attenti a non divinizzare, pensate cosa voleva dire questa sottolineatura, gli ebrei erano stati in Egitto il faraone era re, quindi era Dio, era anche Dio, pensate cosa succederà più tardi nell'impero romano, non ci sono mai stati queste cose, ma comincia con l'impero, le divinizzazioni degli imperatori, soprattutto la decadenza, quando nel culto dei romani entrano i culti orientali un po' esoterici, e allora si comincia a divinizzare l'imperatore, cominciano a diventare, pensate, Massimo è stato Domiziano, che aveva scatenato delle persecuzioni terribili contro la Chiesa ai tempi di San Giovanni, evangelista, e di cui parla appunto l'Apocalisse, queste cose. Domiziano, quando scriveva i suoi documenti, si scriveva io Domiziano, Dio Signore del cielo e della terra, capite? Come se fosse lui il protagonista del credo, ecco. Quindi per dire, si arriva lì, ma perché pian piano ci si apre ai culti orientali dove la divinità, dove il re, il faraone, eccetera, veniva paragonato a, o comunque identificato con un dio. Invece no, l'unico è Dio è lui, l'unico re è Dio. E possiamo vedere i primi 5 versetti, c'è una specie di contemplazioni delle perfezioni divine. Cominciamo. Yahweh regni, tremino i popoli. I popoli, notate bene, non sono i goyim, anche qui sono gli amim, cioè tutto il mondo, non è qualcosa che è riservato ai popoli che credono, ma tutti, che credano o non credano, tutta l'umanità è chiamata a mettersi in discussione davanti a Dio. Chi è Dio? Ecco, dice, è sedente sui cherubini. Cioè, cosa viene in mente? I cherubini erano delle creature celesti che venivano presentate con 6 ali, ma non perché erano degli angeli, come erano delle creature mitiche che volevano esprimere i messaggeri di Dio che rapidamente portano le sue notizie, per questo 6 ali. Allora non c'era il jet, se no avrebbero detto il Signore ha un jet supersonico che zac ti raggiunge subito, e allora si usa cherubim, cioè chi sono? Sono queste creature che stanno intorno a Dio per eseguire i suoi comandi e zac, li portano subito, li recapitano immediatamente, non come le poste, che spesso arrivano, no? Lettere in cui ti dicono devi... Mi è arrivata una che era curiosa, perché diceva, mi è arrivata il 22 ottobre e mi diceva che entro il 6 ottobre avrei dovuto fare una certa cosa. Non ha tenuto conto di quando scrivono le lettere che esiste la posta in mezzo tra il desiderio dalla burocrazia e l'esecuzione possibile. Comunque ecco i cherubim, zac, Dio dice e loro arrivano. E quindi fremino i popoli, si scuota la terra, cioè tutta la terra, il mondo intero. Ancora, Yahweh in Sion è grande, in Sion sul monte dove c'è il Tempio. Quindi è la venerazione di questo Dio che ha scelto di abitare nel Tempio di Gerusalemme. E il riferimento ai cherubim, anche lì ai cherubini, potrebbe essere anche il fatto che si diceva, ricordate che l'arca dell'alleanza c'erano due creature con le ali ai margini del coperchio dell'arca che conteneva le tavole della legge, il bastone di Mosè, eccetera. Ai tempi doveva contenere anche un vaso di manna per ricordare un po' le cose. Quindi il predatore dell'arca perduta c'era detto a predare, quell'arca lì era fatta di legno, non c'era niente, non c'era detto tesori, quindi una storia inventata di sana pianta, ma quest'arca è stata bruciata, era di legno, probabilmente è stata bruciata insieme al tempio, quando è stato bruciato, bruciato tutto. Ma l'arca veniva considerata non il luogo di Dio, ma era il luogo su Dio di cui lo sgabello dei suoi piedi. Quindi si immaginava Dio che riempiva il tempio, eccetera, ma l'arca era un po', c'era il trono, il tempio era il trono e l'arca era il luogo dove Dio posava i piedi. E quindi cherubim, lui infatti è acciso sul cherubim, lui si è seduto lì. E chi è? È eccelso sopra tutti i popoli, l'abbiamo visto. Conclusione di questi primi tre versetti, santo egli è, cioè Dio è diverso da quello che pensiamo noi, ricordate che Kadosh, che noi traduciamo santo, vuol dire proprio diverso, lo troviamo spesso, sarete santi perché io sono santo, che vuol dire sarete diversi perché io sono diverso, diverso da che cosa? Com'erano gli dèi? Che veneravano gli altri popoli, erano dei violenti, dei vendicativi, dei che litigiosi spesso, desiderosi di potere. Il nostro Dio non è così. Come io sono un Dio diverso dagli altri, santo, anche voi dovete essere diversi dagli altri popoli, perché siete il mio popolo. In questo senso sarete santi perché io sono santo, non so se mi sono spiegato. Cioè, è questa diversità che deriva dallo stare con Lui. Se tu stai con Lui, sappi che devi comportarti in maniera nuova, diversa. Ricordate le beatitudini, è lo statuto di coloro che vogliono diventare santi. Ricordate che poi Gesù ritradurrà questo. Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Il libro del Levitico diceva siate voi santi come il santo è Dio. Dove perfetto non vuol dire che non manchi di difetti, no? Perché noi del perfetto vuol dire che manca di difetti. Il verbo perficere, da cui deriva la parola perfetto, è esatto. Siate voi perfetti vuol dire non fate le cose a metà. Poco prima Gesù spiega. Dio che cosa fa? Fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, non sui buoni, sui cattivi, perché sui buoni si fa facile, fanno buoni, ma Dio comincia con i cattivi, perché a dire non esclude nessuno, sui cattivi, e poi fa piovere sui buoni e sui cattivi, sui buoni, vabbè, perché l'acqua non piace tanto, allora, quindi, e ci trova spesso nel Vangelo, raccogliete tutti nelle siepi, non dice buoni e cattivi, ma cattivi e buoni. C'è sempre questa sottolineatura, Dio parte dagli ultimi, dai ciechi, dai storpi, l'ho visto stamattina. E allora, se Dio è così, che non fa differenza, che prende buoni e cattivi, quindi tutti, quindi chi è Dio? È uno che ama in maniera completa, non a metà. Quindi anche voi dovete diventare come Lui, che ama, non, cioè siate perfetti, amate in maniera piena, non si ama a metà, o si ama o non si ama. La vita, l'amore è vita, non è una che se è un sentimento oppure qualcosa che si può comprare a etti. La vita o c'è o non c'è. Una donna incinta di un giorno non si può dire veramente sono un po' incinta, no? O lo sei o non lo sei. Perché? Perché la vita è vita, all'inizio c'è tutta la vita, è lì, questa vita. E quindi è questa totalità. San Luca tradurrà invece in maniera diversa: siate voi dunque oiktirmones, come oiktirmon è il Signore, viene tradotto misericordioso. In realtà vuol dire piuttosto capaci di commuoversi. Dio, il nostro Dio, è capace di commuoversi, come Lui è capace di commuoversi di fronte alla sofferenza e ai suoi figli, anche voi siate capaci di commuovervi. Vedete che allora si parte da siate santi, siate perfetti, siate misericordiosi, e in fondo è la stessa cosa tradotta in parole diverse. Quindi egli santo è egli è, e poi ancora re potente, sarebbe in ebraico è re di potenza, quindi re potente, ha amato il diritto. Diritto è quello che viene chiamato la Mishpat, cioè Dio vuole che laddove tu scegli il bene permei la tua vita, e se scegli il male in realtà l'hai scelto tu e lui ti rispetta. Questo il Mishpat è il giudizio che noi facciamo di fronte a Dio. Il nostro Dio ama questa libertà di scegliere il bene o il male, devi decidere tu da che parte stare. D'altra parte però c'è un giudizio interno alle azioni che fai. Se tu bevi il veleno non puoi accusare Dio di averti avvelenato, no? Se Dio mi ama mi salverà anche dal veleno. Un momento, guarda che c'è scritto veleno fuori, quindi sta attento a non prenderlo, no? Come quelli che fumano le sigarette, c'è scritto ormai, no, veleno da tutte le parti, non tanto perché amino le persone che fumano e vorrebbero salvarle, no, in realtà perché ormai in America sono stati intentati molti processi delle multinazionali con milioni di soldi restituiti per risarcire i danni che uno sa che c'erano, alla fine anche i bambini sanno che le sigarette provocano il cancro. Mi ricordo una mia ragazza dell'oratorio, ragazza grande, aveva 24-13, faceva medicina, ha fatto la tesi sull'incidenza del cancro per dei fumatori, e lei era fumatrice accanita. Diceva, scusa, ma sì, logica. E dopo lei almeno era onesta, diceva, ma io non ce la faccio smettere. Poi dopo ho saputo che si è sposata e ha smesso perché ha dei bambini. E oltretutto lavora in un reparto oncologico, quindi deve stare molto attenta su questo. Però per dire, come trovi gente che fuma, ah ma no, io, sempre le storie che raccontiamo, no? Ho visto uno che ha fumato tutta la vita ed è morto a 95 anni, certo, ma ne ho visti altri che ha fumato fino a 25 e poi sono morti, quindi non è che sia grazie al fumo che è cambiato molto, no? Se no arriviamo come quella barzelletta, non so se la sapete, quella cosa che la raccontava ancora mio padre spirituale quando ero in liceo. C'era una signora che aveva il marito che era un po', amava bere, e allora dice, oh signor dottore, glielo mando, lo spaventi un po' sugli effetti dell'alcol, gli dica qualcosa, no? Allora lei con la scusa gli manda a fare la ricetta, e allora va a... E il medico intanto aveva preparato lì un po' di vasi con dentro un fegato normale, un fegato di un fumatore, polmoni normali, polmoni di un fumatore dentro dei vasi, cioè sapete, quelle cose conservate, no? E allora quando quello arriva dice, allora come va, eccetera, ah, ma fuma ancora? Sì, sì. Allora prende l'occasione per dire, guardi, vede i danni del fumo, e dice, guarda, questo è il fegato normale, questo è il fegato, oh, e questo qui, oh, e poi alla fine fa, ma signor dottore, come sono conservati bene? L'alcol. Ecco, capite che si può sempre fare il contrario, eh? Tutto è il contrario di tutto, no? Ecco, ecco la Mishpat, ecco, siamo partiti dalla Mishpat, siamo arrivati alla barzelletta. Comunque, questo Dio che ama il diritto, cioè il Dio che ti fa capire che decidi tu da che parte stare, quindi ama la libertà. Tu hai fondato ciò che è retto, addirittura nel ebraico è scritto, tu hai fondato le rettitudini, cioè tutto ciò che è retto, quindi le rettitudini, se si potesse dire in italiano, noi diciamo la rettitudine, no? Cioè, le rettitudini, e diritto e giustizia tu hai fatto fatto in Giacobbe. Ricordate Giacobbe, l'abbiamo detto stamattina, quando si vuol parlare del popolo di Israele esprimendo la sua piccolezza, si dice Giacobbe, perché Giacobbe appunto era figlio di Giacobbe, che è figlio di Isacco, che ne ha fatti di tutti i colori, e Dio poi lo ribalta e lo trasforma, lo fa diventare, da Giacobbe lo fa diventare Israele, colui che lotta e che vince, che lotta contro Dio e che vince. E il quinto versetto, allora, esaltate Yahweh, nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. Abbiamo visto che lo sgabello dei suoi piedi cos'era? L'arca santa del Tempio. Quindi volete incontrare Dio? Ecco qui subito il suggerimento, entrate nel Tempio e prostratevi davanti allo sgabello dei suoi piedi, perché tu non lo puoi vedere, però lo sgabello lo vedi. Quindi prostrati lì e sai che lui l'ha usato come sgabello. E la conclusione è: santo è egli, vedete, due volte viene ripetuto, versetto 3, santo è egli, e la seconda, versetto 5, santo è egli. Ed è interessante, abbiamo già trovato degli attributi, vi faccio notare che comunque in questo Salmo si trovano ben 7 attributi di Dio, ve li elenco così dopo magari li trovate anche. Dio è re, è grande, è eccelso, è terribile, è santo, è potentissimo, è giusto. 7. Per dire a Dio non manca nulla di ciò che rende bello, rende grande, no? Ve li ripeto se volete: re, è grande, è eccelso, è terribile, è santo, potentissimo, giusto. Partiamo adesso dagli altri versetti, versetti 6-8, che sono una meditazione. Allora, Dio che è così grande si è fatto vicino, si è fatto accanto a te. Ecco una meditazione che potremmo dire una meditazione sull'alleanza. Ha voluto essere tuo alleato, cioè ti ha dato tutto. Ricordate che l'alleanza si dice berit, ma in realtà vuol dire testamento. E il testamento non è un patto che si fa con qualcuno, ma è unilaterale. È qualcuno che ti lascia tutto, senza che tu lo meriti, no? Quindi la parola berit, che noi traduciamo alleanza, è vero, però se voi vedete San Girolamo, che conosceva molto bene l'ebraico, non ha tradotto alleanza in latino, si dice fedus, quindi è questo fedus federis, federato, vuol dire quello che ha fatto alleanza con, e per cui se fosse alleanza San Girolamo avrebbe tradotto fedus, invece no. E così anche in greco alleanza viene usato un termine, dunque in greco si dice symmachia, ci si mette insieme per combattere, ecco questa è l'alleanza. Invece la traduzione che viene fatta della parola berit è un'altra, adesso non mi ricordo più, la parola mi scappa, mi sfugge, intanto sono le amnesie, devo venire in mente, che vuol dire appunto, testamento. Quindi Dio ti ha fatto erede, così potremmo dire. Che cos'è l'alleanza? È Dio che ti rende tu suo erede. E chi è l'erede? È figlio. E se è figlio, è consanguineo. Quindi è un Dio che fin dall'inizio è padre. Ce lo dirà poi Gesù che Dio è padre. Ma fin dall'inizio, facendo l'alleanza, cioè il testamento, in realtà si dimostra già padre. Perché il testamento non lo fa il vicino di casa, no? Ma lo fa il padre. E dunque veniamo allora, adesso veniamo a questa riflessione, questa contemplazione della meditazione sull'alleanza. Mosè e Aronne fra i suoi sacerdoti, vengono elencati, guardate, Mosè, Aronne, Samuele, che sono figure esemplari di fedeltà all'alleanza. Chi sono? Sono coloro che sono stati fedeli, hanno accolto questo dono di Dio e l'hanno rispettato. Se tu vuoi davvero essere mio figlio, io ti pongo delle condizioni. Quali erano le condizioni? I 10 comandamenti. Erano le condizioni per essere figlio, no? In fondo, la stessa cosa del battesimo, quali sono le condizioni? Sono le promesse battesimali. Tu sei figlio di Dio, decidi però per Dio, decidi. E allora, Samuele, fra quanti invocavano il suo nome, che invocano Yahweh ed egli risponde ad essi. Ecco chi è, che cos'è l'alleanza, è invocare Dio e sapere che lui risponde a noi. I pagani invocavano Dio ma non rispondevano agli dèi. Invocavano gli dèi, invocavano gli idoli, non rispondevano. Ricordate la presa in giro di Elia, no? Famosa sfida sul Monte Carmelo, e a un certo punto Elia dice: ok, vediamo se vale il vostro Dio, voi siete i 400, pregate quel vostro Dio, e lui manderà giù il fuoco per bruciare la catasta di legna su cui avete messo le vostre offerte. Questi cominciano dal mattino all'alba fino alla sera, e poi a un certo punto gridano più forte, poi lui li prende in giro e dice: ma veramente gridate più forte, forse stanotte è rientrato tardi, ha fatto bisboccia con gli amici, si è addormentato magari, e allora gridate, e allora gridavano più forte, e allora cominciano a farsi delle incisioni per richiamare l'attenzione di Baal, e niente, non succede niente. E al tramonto dice: bene, adesso tocca a me. Era l'ora del sacrificio del tempio, il tempio non c'era più, e Elia dice: ok, adesso mettete in piedi tutte le pietre, 12 pietre, per dire l'altare del Signore, mettete la catasta di legna, versate l'acqua, tre volte versate l'acqua, e l'acqua scorreva intorno all'altare, intorno al canaletto, e poi Elia non fa mica un granché, eh? Dice: Signore, fa vedere che tu sei Dio, viene giù il fuoco, non ho bisogno di gridare. Allora, gli altri dei, tu gridi, ma non rispondono, e questo nostro Dio, vedete, è coloro che invocano Yahweh ed egli risponde ad essi. In una colonna di nubi parlava ad essi. Quindi sono perché, guardate, custodirono i suoi decreti. Custodirono, ancora il verbo, ricordate il verbo custodire, che è il verbo del tenere un tesoro in uno scrigno, è ancora il verbo shamar. Essi hanno capito che i comandi di Dio, i suoi decreti sono dei gioielli, li hanno custoditi, li hanno tenuti nel cuore. Ricordate che è la stessa cosa che faceva Maria. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E siccome il Vangelo è stato pensato in ebraico, in aramaico, anche se la parola in greca è diversa perché è scritto in greco, però il verbo custodire, l'origine è quello. Cioè Maria aveva capito la preziosità dei doni di Dio e li teneva dentro. E quindi i decreti, la legge che aveva loro dato, Yahweh nostro Dio, tu ad essi hai risposto. Un Dio perdonante fossi per esso, cioè tu sei un Dio che perdona, in ebraico è un Dio perdonante fossi per essi, fosti per essi. E allora la conclusione è: se Dio è così, esaltate Yahweh nostro Dio, prostratevi al monte della sua santità, cioè Sion, prostratevi lì, perché santo è Yahweh vostro Dio. Certo, questa è la lettura ebraica, potremmo dire, storica, però c'è anche la lettura cristologica. Qual è il nuovo tempio in cui noi possiamo adorare Dio? È Gesù Cristo. Chi vede me vede il Padre. È in Lui che noi possiamo vedere il volto del Padre. È in Lui che possiamo vedere Dio Re. E qual è il regno di Dio? Il regno che Gesù propone? Il mio regno non è secondo i criteri di questo mondo. Non è secondo i criteri di questa realtà mondana fondata sul potere, sul possedere, sull'apparire. Il mio regno è un regno di servizio. Sono in mezzo a voi come colui che serve. Ricordate che Gesù calava i piedi. Ecco la regalità di Cristo. È questo tipo di regalità. E possiamo già arrivare anche alla conclusione nostra. E qual è la regalità che il Signore ci chiede? Ci chiede di fare la stessa cosa. Se io ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Anche noi partecipiamo di questa regalità diventando tempio di Dio, come Gesù, diventando il luogo dell'incontro con Dio, In realtà il nostro rischio è quello che diventiamo invece il luogo della dissuasione, no? Abbiamo letto stamattina la storia di Timeo, no? Quelli che seguono Gesù sono quelli che dicono: ma no, non disturbare il maestro, no? Ecco, il nostro rischio è quello di, anziché aiutare, diventare il luogo dove si incontra Dio, diventare invece un ostacolo a incontrare Dio. Ricordate un altro episodio celebre su questo, capitolo 19 di San Luca, Zaccheo. Anche lì Zaccheo, piccolo, c'era molta folla, voleva vedere Gesù, e la gente cosa fa? Anche per sogno, questo ladrone qui, faccio ricchi, deve salire sull'albero. Cioè, coloro che dicono: ma vuol vedere Gesù, mettilo in prima fila, magari si converte. No, no? E invece no. Cioè, coloro che sono lì con Gesù sono proprio quelli che impediscono di vedere, e lui deve salire sul sicomoro per poterlo vedere. E visto che i fratelli impediscono di vederlo, Gesù si ferma lui sotto l'albero e dice: oggi mi fermo da te, non a casa degli altri, di tutto il popolo che era lì incuriosito, ma di uno, l'unico che voleva vederlo. Gli altri erano lì per curiosità, Zaccheo era interessato a Gesù. Sono due cose diverse. La curiosità è della portinaia, l'interesse è della persona che è veramente rivolta a lui e vuole spalancargli la porta. E Gesù sa quando ci sono le porte aperte. E comunque, ecco, noi siamo chiamati a fare questo, a fare come Gesù. Soprattutto vedete che questo Dio che esaudisce, questo Dio che è perdonante, questo Dio che è grande nella sua santità, è diverso. Allora entrare in comunione con Lui, con Gesù che ci rende partecipi della sua santità e della sua regalità, vuol dire acquisire gli stessi sentimenti. San Paolo lo dirà, ricordate i Filippesi, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Cioè lo stesso modo di pensare, lo stesso gusto. Sant'Ignazio dirà: entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, fare quello che fa Lui. Venite a me, imparate da me, prendete su di voi il mio giogo. Io sono umile e mite di cuore, non sono aggressivo, non sono un re che punta il dito, ma sono il re che serve. Ecco il re nuovo, il re diverso, inedito, e che comunque ci invita a partecipare a questa santità e a diventare anche noi così. Penso che ci possiamo fermare qui e possiamo leggerlo insieme a conclusione di questi nostri momenti di riflessione. Yahvé regna, tremino i popoli, è assiso sui cherubini, si scuota la terra, grande è Yahvé in Sion, egli è eccelso sopra tutti i popoli. Lodino il suo nome grande e terribile, egli è santo, re potentissimo che ami il diritto. Tu hai stabilito ciò che è stretto, diritto e giustizia tu hai creato in Giacobbe. Esaltate Yahvé nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, egli è santo. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il suo nome, invocavano Yahvé ed egli esaudiva, parlava loro da una colonna di nubi, essi custodivano i suoi decreti, la legge che aveva dato loro. Yahvé nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, ma anche che punisce i loro misfatti. Esaltate Yahvé nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è Yahvé nostro Dio.